SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Running a business is hard work. Building your website shouldn't be. With Wix, you can express your ideas, give direction, then leave the heavy lifting to AI. From site creation to branded content and images. Have fun with the details. Customize what you want the way you want. And manage your whole business from a centralized dashboard with expert AI tools. Build, scale, and enjoy the incredible results. You can do it all yourself on Wix.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. E diversi giorni prima, una settimana del voto australiano di maggio, 1 milione di votanti aveva già espresso la sua preferenza nel voto anticipato. 1 milione su 7 e, come si dice, and counting. Una tendenza che è partita dopo il Covid e che ora sembrerebbe irreversibile. Noi ne parliamo con Rodrigo Praino, che è professore di politiche pubbliche e direttore del Jeff Blake Center for Democracy and Disruptive Technologies, che al momento sta proprio effettuando una ricerca con 30.000 partecipanti proprio sul voto anticipato e sul voto cosiddetto informale. Rodrigo, buongiorno e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno Carlo.
Rodrigo, iniziamo da questo voto anticipato. Innanzitutto è una tendenza che è decollata subito dopo il Covid. Che cosa ti suggerisce la tua ricerca?
Esatto, molti elettori decidono oggigiorno qui in Australia di votare prima dell'elezione e lo fanno per ogni genere di motivazione. C'è sempre l'obbligo di dichiarare che tu hai motivi che ti preveniscono di andare a votare nel giorno dell'elezione, però molte persone lo fanno solo per convenienza.
In realtà è una formalità perché te lo chiedono, hai dei motivi, tu rispondi sì, però nessuno controlla che effettivamente sia così.
Assolutamente no, ed è bene che sia così. Infatti noi lo chiamiamo in scienza politica convenience voting, quindi voto di convenienza. È un modo per far sì che la maggior parte delle persone possa partecipare senza avere nessun problema, nessun tipo di disagio, e quindi è un ottimo meccanismo, specialmente in un posto dove c'è il voto obbligatorio come in Australia, compulsory voting. Ora il fenomeno ha conseguenze per quanto riguarda il comportamento di voto delle persone, perché se noi pensiamo che la campagna elettorale in Australia in particolare è molto corta rispetto ad altri paesi e la campagna non è ancora finita, per cui possono succedere ogni genere di cosa tra oggi e il giorno dell'elezione, che è il 3 maggio, come dicevi prima, oltre 1 milione di elettori ha già espresso la loro scelta. Ora la domanda è: sarebbe il loro comportamento uguale se avessero votato il 3 maggio oppure no?
Ecco, a cosa rispondiamo a questa domanda? Perché rischiamo di arrivare veramente alle urne con il 20% della popolazione che ha già votato, il che significa che ha votato in un certo senso per preconcetti e per cui la campagna elettorale diventa quasi inutile.
Ma guarda, messa così sì, perché con una campagna elettorale così corta, se tu voti prima che la campagna si concluda, la campagna per sé diventa quasi inutile, soprattutto i soldi spesi nell'ultima settimana, negli ultimi 3-4 giorni, no? diventano soldi buttati perché stai parlando soltanto a una minoranza di elettori se la maggioranza ha già votato prima. Ora, il problema è che uno vorrebbe credere che gli elettori non votano basandosi a decisioni che vengono prese negli ultimi 5 minuti, no? Uno vorrebbe credere che c'è tutto un processo di valutazione dei candidati, dei programmi, delle proposte, che avviene nell'arco di tempo, diciamo, almeno più lungo di qualche giorno.
Rodrigo, quali sono i lati negativi? Allora, abbiamo visto, chiaramente, lo hai definito un convenience vote, un voto di convenienza, nel senso di un voto che conviene come comodità a chi vota, però ci sono anche dei lati negativi.
Sono dati negativi perché nel mondo di oggi le notizie volano molto molto in fretta e gli avvenimenti succedono molto molto velocemente, e quindi ogni giorno, se pensiamo a quello che succede ogni mattina quando ci alziamo e vediamo quello che è successo nel mondo, per esempio, le cose cambiano da un momento all'altro. Quindi il problema di prendere questa decisione senza avere tutte le informazioni che hai fino all'ultimo momento è quello che magari uno esprime il suo voto in anticipo e poi dopo una settimana dopo, 2 settimane dopo, si pente di quello che ha fatto perché ha ottenuto ancora più informazioni e dice, ecco, in realtà avrei voluto fare quest'altra scelta, preso quest'altra decisione. Quindi la cosa negativa è che tu praticamente esprimi il voto ad un certo punto, avresti ancora la possibilità di raccogliere più informazioni, ma non lo fai e potresti pentirti.
Invece, per quanto riguarda la tendenza, cosa vi suggeriscono questi dati? Dopo il Covid è un fenomeno che è letteralmente esploso, quello del voto anticipato.
Sì, perché le persone sono abituate. Molti elettori prendono le loro decisioni con poche informazioni. Questa è parte della mia ricerca, low information environments, no? Elettori, per definizione, prendono le loro decisioni con poche informazioni, meno di quanto noi vorremmo loro avessero. E quindi una delle cose che hanno scoperto durante il Covid è la possibilità di votare in anticipo, votare per corrispondenza in alcuni casi, votare in anticipo in persona. E quindi, avendo scoperto questa opportunità che esiste qui in Australia, le persone ora si sono abituate.
Questa tendenza a che cosa ci porterà in futuro? Come si modificherà il voto?
Guarda Carlo, in futuro il voto cambierà. Io sono convinto che nell'arco della nostra vita noi arriveremo al punto in cui il voto avverrà online, almeno parte del voto avverrà online. Non so se tra 10 anni, 20 anni, 30 anni o 40 anni, però sono sicuro che io e te lo vedremo succedere, qui in Australia anche, e quindi la tendenza è sempre quella di più possibilità date agli elettori e di esprimere la loro preferenza nel comfort della loro casa, della loro abitazione, nel momento in cui loro preferiscono. Per me questa tendenza non può fermarsi. Ora noi stiamo vedendo i primi risultati quando dai l'opportunità agli elettori, gli elettori la prendono e usufruiscono di queste possibilità.
You know where your business would be without you. Imagine where it could go with more of you. Well, with Wix, you can create a website with more of your vision, your voice, your expertise. Wix gives you the freedom to truly own your brand and do it on your own, with full customization and advanced AI tools that help turn your ideas into reality. Scale up without being held back by cookie-cutter solutions and grow your business into your online brand. Because without you, your business is just business as usual. Take control. Go to Wix.com.
Noi siamo in compagnia di Rodrigo Praino, professore di politiche pubbliche e direttore del Jeff Blach Center for Democracy and Disruptive Technologies. Stiamo parlando di voto in Australia, ci siamo occupati del voto anticipato, un fenomeno in continua crescita dopo il Covid, ma la ricerca del nostro ospite Rodrigo è una grande ricerca che si occupa del voto down under to court. Non soltanto voto anticipato, ma anche il voto cosiddetto informale, ovvero tutte le metodologie di voto che portano poi all'annullamento della scheda. Allora, Rodrigo, parlaci di questa ricerca. Innanzitutto una ricerca che è un po' un unicum nel panorama australiano, vista proprio le sue dimensioni.
Esatto, il voto informale, come dicevi tu, è un voto invalido, è un voto che l'elettore esprime ma che non conta in nessun modo o in alcuna forma. Noi abbiamo iniziato un progetto con la Victoria Electoral Commission che ci ha chiesto di capire quali sono i fattori che determinano questo comportamento da parte degli elettori australiani e ci hanno chiesto se c'è un modo per ridurre il numero di voti informali che vengono espresso nelle elezioni. Abbiamo cominciato con Victoria, poi abbiamo iniziato uno sempre finanziato dall'Australian Research Council con la Electoral Commission of Queensland. Ora, la cosa interessante è che Victoria ha accettato in pratica di ricontare tutti i voti informali dal 2020 fino ad ora, che sono stati espressi nello stato di Victoria, e hanno riclassificato questi voti a seconda di una tassonomia che noi abbiamo sviluppato qui in South Australia, che ha 27 categorie. Quindi io so dirti a questo punto ogni voto informale espresso in Victoria cosa è successo con quella scheda.
Quindi con queste 27 categorie voi coprite tutte le possibilità, cioè sbagli, voti palesemente fittizi, errori e quant'altro, insomma tutto.
Carlo, io so quanti disegni maleducati sono stati messi nelle schede in Victoria, anche quello fa parte del
cioè nella tua ricerca hai 0,7% ha dei genitali sui nomi dei candidati, cose del genere?
Sappiamo anche quello, sappiamo anche quante schede hanno quello, sappiamo assolutamente tutto. Quindi quello che posso dirti in broad picture di quello che abbiamo scoperto è che il 60% dei voti invalidi in Victoria sono sbagli, sono involontari. Quindi è gente che voleva votare per bene e ha commesso un errore nel compilare la scheda. E dice, come fai a sapere se è un errore? Per esempio, una cosa molto pronunciata è nel voto preferenziale tu devi mettere, se hai 10 candidati fai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qualche scheda invece ha 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. No? Quindi quello che è successo che il lettore si è dimenticato del numero 6, ha fatto un errore palese, no?
E però viene considerata invalida questa scheda.
È invalido perché non hai espresso correttamente le preferenze con tutti i numeri che dovevi mettere. Un'altra cosa tipica, per esempio, qualcuno che vota soltanto uno, perché ci sono alcune giurisdizioni in Australia che c'ha l'optional preferential, no? Quindi se tu metti uno soltanto, quello è valido. Non è vero per le elezioni federali, non è vero per le elezioni statali in Victoria. E quindi quello pure è un voto invalido. Per cui ci sono tanti tanti errori, 60% dei voti invalidi sono errori, il 40% invece è gente che chiaramente è andato all'urna e ha deciso di annullare il proprio voto.
Che ha una sua dignità, il cosiddetto voto di protesta. Vado a votare, però non voglio esprimere la mia opinione perché non mi sento rappresentato.
Esatto, alcune di queste persone decidono di scrivere delle cose sulle schede e quindi noi sappiamo anche che la causa che hanno scritto sulla scheda più comune è quella che non gli piacciono i candidati. Non credono che le scelte che sono sulla scheda siano adeguate e quindi disliking of the candidates è il motivo numero uno per il quale gli elettori stanno decidendo di non esprimere preferenze.
Insomma un voto informale consapevole e non involontario per errore.
Sì. Il che in Australia, siccome noi abbiamo il voto obbligatorio, in Italia e in altri paesi, se tu non vuoi partecipare semplicemente rimani a casa, no? E non vai a votare. Qui invece devi andare a votare, per cui noi ci aspettiamo che un numero un po' più grande di elettori decidano di nullificare il proprio voto. 40% sono fatti apposta, 60% sono errori. Il che vuol dire che noi dobbiamo insegnare questo 60% degli australiani come votare in modo corretto.
Ma questa percentuale di voti informali quanto è rispetto al voto totale?
In Victoria è tra 5 e 6%, quindi tra 5 e 6% del voto totale sono voti nulli. Ora, il problema è il seguente, che siccome noi votiamo basati in distretti, no? In alcuni casi se tu hai un marginal seat, cioè uno che viene per definizione determinato da una percentuale di 5% o meno dei voti, se tutti questi voti fossero validi, tu potresti addirittura decidere il risultato dell'elezione.
Quindi un problema molto sentito, tant'è che avete ricevuto dei finanziamenti e mi sembra di capire che la Commissione elettorale del Victoria sia ben intenzionata a cercare di risolvere il problema. Ecco, una volta appurati quali sono i termini, cosa si potrebbe fare?
Guarda, ci sono tante cose che possono essere fatte. Per esempio, possiamo proporre dei piccoli cambiamenti dei regolamenti, di come i voti vengono contati. Quindi, per esempio, quell'esempio che ti ho fatto, dove l'elettore semplicemente si è dimenticato un numero, ma è molto, molto chiaro non solo cosa volevano dire, ma anche l'ordine di tutti quanti, quello potrebbe essere facilmente ripescato. Optional preferential invece del full preferential, quindi consentendo all'elettore di mettere, per esempio, votare solo per uno, due, tre candidati. Esiste un blocco psicologico a volte, no? Dove tu dici, ma io perché devo votare per un candidato che veramente non mi piace, no? Anche se li metti 10, 20 nel numero, no? Perché devi costringere l'elettore a votare questo? Quindi da un certo punto di vista c'è un potenziale blocco psicologico che noi potremmo cercare di andare a togliere a quel punto e dire no, non devi votare a tutti, metti quanti numeri vuoi, ti fermi a un certo punto e basta così. Quindi questa è un'altra possibilità e alcuni voti vengono ripescati ancora. Ora, la cosa più importante di tutte è insegnare agli elettori come compilare le schede. Noi stiamo lavorando con il governo del South Australia anche nel progetto di educazione civica e una delle cose che io dico sempre è che tu quando finisci la scuola superiore in Australia e hai 18 anni e sei pronto per andare a votare, non solo pronto per andare a votare ma sei costretto ad andare a votare, no? per via del compulsory voting, il minimo che noi possiamo fare come una società è insegnarti a compilare la scheda in modo adeguato e corretto. E non lo facciamo.
Rodrigo, ci parlavi appunto degli ostacoli di ordine psicologico, ce ne sono anche alcuni di ordine culturale, per esempio l'annoso dibattito sulla croce. La croce, che è regola per l'Italia, ma anche per altri paesi europei, in realtà viene vista in Australia come simbolo negativo.
Alcuni la vedono così. Questo è interessante che lo menzioni, perché è un dibattito che ho avuto con un paio di personalità anche australiane, perché ovviamente per me, come italiano trasferitomi in Australia, come dici te, una croce dentro un quadratino con il nome del candidato vuol dire io sto votando per quella persona. Ora, mi è stato detto da alcuni che in Australia invece la croce potrebbe voler dire che a te non piace quel candidato, quindi dovresti mettere un tick invece di una
la spunta.
La spunta, perché la X potrebbe voler dire che non ti piace. Ora, l'idea che tu metti una X nel quadratino vicino al nome perché non ti piace, se fai una X grande sul nome stesso, va bene, quello forse, ma una X tidy, no, dentro il quadratino, a fianco al nome del candidato, per me è un'intenzione di voto, ma potrebbe essere interpretato da altri come qualcos'altro.
Ecco, ma se tu fai un altro segno rispetto alla spunta, al tick, viene contato o no? Perché allora, secondo questa logica, io potrei disegnare un cuoricino sul candidato che voglio votare e questo sarebbe accettato.
No, simboli vari non sono accettati. Ci sono alcune eccezioni, alcune giurisdizioni, per esempio, ti consentono di mettere numeri romani, per esempio. In alcuni posti dicono che va bene, in altri no. Un'altra cosa che potrebbe essere considerata sono lettere, mettere per esempio A, B, C, D, E invece di 1, 2, 3, 4, 5, però se cominci a mettere cuori, simboli vari, quello sicuramente non è considerato valido. Ora, la cosa interessante è che in Italia, se tu voti correttamente e scrivi qualsiasi cosa sulla scheda, quella scheda viene annullata, non nella maggior parte delle giurisdizioni australiane. Quindi tu puoi votare correttamente e scrivere delle cose, e loro quello lo ignorano e basta.
Quindi basta che nella casella ci sia la spunta e che il numero delle preferenze sia messo in ordine, nell'ordine corretto, e poi puoi scrivere dei saggi sulla scheda elettorale e vengono ignorati?
Tecnicamente sì. No, non sto consigliando a nessuno di fare una cosa del genere. La democrazia è una cosa molto seria, cioè secondo me bisogna andare a votare correttamente, trattare la scheda con rispetto, però nella maggior parte delle giurisdizioni in Australia non hanno quel problema come c'era in Italia.
Però questo ci fa vedere chiaramente che è proprio una cosa non di ordine logico, ma anche di ordine culturale. Appunto, in Italia non viene accettato assolutamente, in Australia sì, e viceversa.
Sì, è un problema culturale, perché il motivo, secondo molti, per il quale in Italia quello non è accettabile è perché qualcuno potrebbe organizzare il voto, no? E io dico, Carlo, tu ti stai candidando a questa posizione, io ho 50 persone che voteranno per te, loro disegneranno una scarpa sulla scheda nell'angolo superiore destro, e quindi ho un modo per farti capire, come persona che poi vede lo spoglio dei voti, quanti voti ho portato a te. E quindi sono cose legali, sono cose di compravendita di voti, ed è un rischio per la democrazia. Quindi non è una cosa buona consentire qualsiasi scritta che non sia il voto stesso su una scheda elettorale.
In conclusione, Rodrigo, allora, dopo questo studio molto esteso e molto approfondito, quali sono le cose che avete notato e quali saranno i vostri suggerimenti?
Guarda, i suggerimenti saranno sicuramente di ripensare alcune delle regole, no? E quindi sicuramente cercare di ripescare i voti quando ci sono il 100% di certezza di cosa intendeva esprimere l'elettore, e poi sicuramente di cominciare con delle campagne molto molto forti per educare gli elettori su come compilare la scheda in modo corretto da una parte, e poi anche quelli che annullano il loro voto di proposito, bisogna spiegare a queste persone che quello forse non è la scelta migliore per la democrazia. Bisogna cercare di partecipare, bisogna cercare di influenzare chi si presenta per le elezioni, però astenersi dal voto non è la scelta migliore per la democrazia, perché dovresti sempre cercare di dare la tua opinione e sostenere il processo democratico. Io penso che oggigiorno questa sia una cosa molto molto importante. La democrazia è a rischio, non solo in Australia ma globalmente, e noi dobbiamo celebrare la democrazia, non lottare contro la democrazia.
Rodrigo Praino, grazie per essere stato con noi su Radio SBS e buone lezioni.
Grazie a te, Carlo.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.
No offense, but your brain is a terrible place to keep your big idea. It belongs in the world, but you know that already. You have a calling, a voice that says, this is what I'm meant to do. Create the website your big idea deserves with Wix. Make it your own with top-to-bottom customization, AI to help realize your vision, and built-in business tools to turn your daydream into your dream job. Wix supports every stage of the business journey, except one. Your decision to begin. Ready? Go to Wix.com.